rap, parole in effetto, qua cerco di metafore che esprimono un concetto assoluto e perfetto. Un colpo diretto, assestato al sistema dal profondo del ghetto spirituale, in cui voglio relegarci ad affogare in quel mare di cacchiere impastate solo di quella morale. Sì, falso opportunista che usa la censura come arma di difesa e spara a vista su quanti, credimi non tanti, rifiutano ogni forma di controllo messo in atto dai potenti, dai signori che controllano l'opinione, da quelli che correggono le bozze del copione, chiamato informazione in scena tutti i giorni sugli schermi di un'intera nazione. Questo è il veleno che ci vogliono inoculare, non esiste antidoto e la morte mentale, opponi resistenza, non farti plagiare, se non ti vuoi ridurre in uno stato terminale, nella stasi comatosi ti è incapace di pensare, preferisce lamentarsi se qualcosa gli va male, agire.
Ciao ciao ciao, benvenuti, bentrovati, bentrovati, bentrovate, questa è Radio Wombat, se ci siete per caso, noi siamo la trasmissione della stampa rassegnata. E chi ci ascolta con più continuità sa che qui trova in qualche modo un po' di informazione, se non di informazione nel senso più fresco del termine, perché noi guardiamo i giornali che fanno cronaca locale sempre con una settimana di ritardo, diciamo così, ci prendiamo questa settimana per guardare un po' quello che esce, per selezionare alcune notizie, perché non tutto può essere chiaramente né oggetto di interesse né tantomeno di critica o di polemica o spunto per un ragionamento minimamente razionale da parte nostra, e quindi arriviamo sempre un po' dopo. Facendo questo, facciamo però dall'altra parte, senza vanto e senza lodarsi, perché poi ci si imbroda, magari riusciamo a dare qualche spunto più interessante che non l'istantaneità della comunicazione del web, o se ci riesce anche a passare, aprire i microfoni e passare la palla e la voce a delle realtà o a degli, o anche dei singoli che siano in conflitto sui nostri territori, che riteniamo abbiano qualcosa da dire di più puntuale e competente, se non necessariamente approfondito, sulle questioni nelle quali sono immersi, più impegnati e più coinvolti. È anche proprio il caso della puntata di questa settimana, nella quale, a differenza delle ultime nelle quali ho parlato molto io leggendo anche diversi articoli, sono riuscito ad avere diversi ospiti con noi, e quindi questa stampa rassegnata sarà una trasmissione tra virgolette compilativa, come si dice per le tesi di laurea, le tesine, anche quelle delle scuole superiori, dove si mettono insieme vari interventi su diverse tematiche che chiaramente e ovviamente sono e restano tutte molto rilevanti per quella che è la vita nella nostra area metropolitana fiorentina. Si parlerà di lavoro, si parlerà di infrastrutture, dei tunnel TAV, delle promesse di Salvini, si recupera, o meglio si approfondisce, quella che era la questione del taglio degli alberi in Viale Redi, e lo faremo appunto con diverse voci e diverse persone. Risentirete la mia voce nelle diverse introduzioni che ho fatto agli interventi, di cui diciamo in qualche modo vi ho già dato a volo d'uccello una prima infarinatura, e quindi niente, ci sentiamo più avanti per i vari interventi. Comincerei appunto la puntata di questa settimana proprio sulla questione, ritornando sulla questione di Viale Redi e i pini.
Eccoci qua con la stampa rassegnata di Radio Wombat, e andiamo a, diciamo, a mantenere una promessa che avevamo fatto la scorsa settimana, quando avevamo dato lettura, diciamo, di alcuni articoli che erano usciti sui giornali, per commentare, raccontare, in qualche modo anche far raccontare direttamente ai presidianti e agli abitanti quella che è stata la battaglia, chiamiamola così con un termine forse un po' inappropriato, ma insomma il conflitto sicuramente c'è e continua ad esserci in Viale Redi contro l'abbattimento dei pini della corsia appunto centrale del viale. Avevo, come dicevo nella trasmissione della scorsa settimana, promesso che avremmo cercato qualche voce, diciamo, sia competente, sia interna a quello che è stato il presidio, a questo momento di attivazione sicuramente importante, che tra l'altro non è affatto finito, e appunto lo sto facendo andando a disturbare di Laura di Italia Nostra, che tra i suoi tanti impegni di questa settimana scorsa c'è stato appunto anche quello della partecipazione al presidio in difesa degli alberi di Viale Redi. Dico tra i tanti impegni perché non possiamo dimenticare, anzi ci fa piacere piacere se in qualche modo nel suo intervento ci sarà anche una valutazione di quelle che sono state le varie iniziative alle quali ha partecipato. Ricordo che c'è stato anche il convegno cittadino di Italia Nostra, fatto insieme ad alcuni comitati territoriali e locali, proprio sulle vicende legate al piano operativo comunale. Ma nello specifico le vorremmo chiedere quelle che sono le sue valutazioni e quella che è stata ed è la battaglia di Italia Nostra, anche proprio nello specifico di Viale Redi, dove sui giornali abbiamo già la scorsa settimana avuto modo di leggere quelli che sono i diversi punti di vista, diciamo così, che si stanno scontrando su questi pini e su queste alberature. Da una parte l'amministrazione con le sue ditte appaltatrici che sostengono che i pini hanno rovinato il manto stradale, che sono causa dell'intasamento delle caditoie, delle feritoie, quindi la causa appunto di un mancato scolo delle acque sul manto stradale e quindi un problema di essenzialmente di sicurezza. Dall'altra parte gli abitanti e i cittadini che sostengono che non è così, che questi problemi che pure esistono sono determinati da altri fattori, in primis appunto la mancanza di manutenzione da parte dell'amministrazione e delle sue ditte pure ben pagate, e nello stesso tempo la difesa di queste alberature non solo dal punto di vista del pregio estetico e paesaggistico, ma anche proprio per la loro funzione nell'assorbimento delle polveri sottili, nella protezione dal calore e nella generazione chiaramente di ossigeno dentro un contesto urbano sempre più soffocante. Io ho già detto diverse cose, spero di non averle dette tutte io, perché certamente con umiltà, ma insomma sto seguendo le cose e quindi alcune cose credo di averle dette anche giustamente. Però ecco, tutta questa vicenda io vorrei che ce la raccontasse Laura, che in queste serate insomma si è data e si è sdata e quindi sicuramente conosce le cose da vicino e dall'interno. Laura, scusami per la lungaggine, facci un po' te un quadro di tutte queste cose che ho detto, compresi anche il convegno di Italia Nostra e le valutazioni più generali su quella che è diciamo lo stato del disastro di questa città, nella quale la giunta comunale Nardella ha voluto portare a casa anche l'approvazione del piano operativo comunale.
Andrea, ti ringrazio di questa possibilità che mi dai di esprimere alcune valutazioni sul presidio che si è svolto la settimana scorsa e riconnettendoci anche alcune riflessioni o così pensieri che nascono dall'aver partecipato anche al convegno dedicato appunto al piano operativo di Firenze e a una sua valutazione dal punto di vista critico. E partirei dal presidio. Allora, se guardiamo il progetto, ci rendiamo conto che il progetto nasce da una serie di affermazioni che non corrispondono alla verità. Il progetto si fonda sulla presenza molesta, diciamo così, di un'alberata, di questa aiuola spartitraffico, che avrebbe creato recentemente tutta una serie di problemi a cui l'amministrazione decide di porre mano e di risolvere, a partire dai corrugamenti dell'asfalto che impediscono un corretto svolgimento, scorrimento appunto dei veicoli, per finire con il problema delle caditoie, dei tombini di scolo delle acque meteoriche che sarebbero stati irrimediabilmente danneggiati dalle radici dei pini. Ricordo che nell'agosto dell'anno scorso, quando il progetto cominciò a prendere corpo, forma e forma, Italia Nostra si recò lungo il Viale Redi svolgendo tutta una serie di indagini e di osservazioni per verificare la fondatezza di queste appunto di quanto contenuto nella relazione tecnica, quindi per appurare che corrispondessero effettivamente a questi problemi che erano stati dichiarati, scoprendo che il manto stradale era praticamente una tavola di biliardo e scoprendo soprattutto che queste caditoie erano semplicemente intasate da una grande quantità di terra, detriti e foglie accumulatisi per mancanza di manutenzione, di una corretta manutenzione. Pare che la competenza sia duplice in ordine all'ordinario, alla corretta manutenzione delle caditoie, e che ci sia da una parte Alia che dovrebbe provvedere alla pulizia in superficie e dall'altra Publiacqua che dovrebbe fare invece la pulizia all'interno dei tombini. Fatto sta che mentre non compaiono nella relazione tecnica assolutamente foto che dimostrino questi ammaloramenti, queste rotture delle caditoie, dall'ispezione fatta appunto da volontari di Italia Nostra viene fuori che i tombini sono semplicemente intasati, sporchi. Allora, di fronte alla constatazione che i motivi posti a fondamento di questo progetto non sono motivi reali, gli abitanti di Viale Redi già ad agosto, ripeto, dell'anno scorso hanno fatto una petizione raccogliendo 300 firme, che per il mese di agosto non sono poche, proprio per chiedere all'amministrazione che non si procedesse, che l'abbattimento dei pini di fronte alla mancanza di serie e concrete ragioni avrebbe semplicemente provocato questi danni che tu hai ricordato, che riguardano l'accrescimento delle isole di calore. Per bocca degli stessi amministratori apprendiamo che la stessa città di Firenze è diventata una grande isola di calore e a seguito proprio di alcuni interventi del convegno del 6 maggio abbiamo appurato ulteriormente che la maggiore intensità dell'isola di calore cittadino si avverte proprio nel quadrante di Novoli, e il Viale Redi è limitrofo a Novoli. Quindi privare di un'alberata di circa 50 esemplari di pino adulto in buone condizioni di salute, che non costituiscono un pericolo, il viale stesso costituisce un vero e proprio attentato a quella che è la salute pubblica, perché ovviamente togliendo i pini non solo viene aumentata l'isola di calore, ma vengono azzerate le funzioni ecosistemiche di assorbimento delle polveri sottili che le chiome alberate mature forniscono alla cittadinanza. Quindi il motivo, diciamo, dell'opposizione si fonda sostanzialmente sulla mancanza di ragioni serie e concrete poste a fondamento della necessità di abbattere questa alberata, contro l'evidenza di tutti gli effetti dannosi che viceversa, diciamo, l'abbattimento delle piante realizzerebbe. Faccio notare che in altre parti d'Italia, quindi non del mondo ma d'Italia, come a Trieste, recentemente abbiamo appreso la notizia di una situazione, diciamo, analoga di necessità, in quel caso effettiva, di provvedere alla risistemazione di fosse di smaltimento di tombini, di canalizzazione, è realizzata senza buttare giù gli alberi, ma attraverso un lavoro di scavo accurato che non ha compromesso le radici. Tutto questo si svolge a Trieste. Da notare che si tratta sempre di un'alberata di pini, e ricordo che Trieste è una città estremamente ventosa, e quindi la presenza di pini in una città come Trieste ci, come dire, è qualche cosa che ci rassicura sul fatto che, insomma, questi pini cosiddetti killer forse non sono proprio tanto killer, ma quello che costituisce il pericolo è il modo in cui noi, diciamo, curiamo, manteniamo le nostre piante, o viceversa non le curiamo e non le manteniamo. Quindi, ritornando al presidio, il presidio è stata la risposta coerente dei cittadini di fronte appunto all'evidenza che manca la necessità di buttare giù questi benedetti alberi. E di sera in sera, ricordo che il presidio è iniziato la sera del 1° maggio, tra l'altro era una serata ventosa, non si è presentato nessuno per procedere, diciamo, all'abbattimento, e si è, diciamo, conclusa la sera, la notte del 5 maggio, tra venerdì e sabato, altra serata in cui non si è palesato nessuno. Ed è stato interessante e devo dire molto bello constatare come a mano che passavano le sere aumentava il numero di persone che partecipavano, persone che via via venivano a conoscenza di quello che era in atto, di quello che, diciamo, era programmato, e che desideravano unirsi per contrastare appunto un progetto sbagliato e dannoso per la cittadinanza. Potrei a questo punto anche collegarmi a quello che tu hai detto all'inizio, cioè al fatto che c'è stato recentemente un convegno dedicato al nuovo piano operativo comunale di Firenze e alle sue molteplici criticità, per rammentare come proprio attraverso questa giornata e attraverso gli interventi nutriti e sostanziosi che si sono svolti, sia stato messo in luce come, al di là di tutta una serie di come posso dire, buoni intenti, a volte assolutamente condivisibili, questo piano operativo si caratterizzi sostanzialmente per la mancanza di una vera cultura, di un progetto pubblico che tenga insieme la visione complessiva della città, che sia in grado di dar ragione sia ai privati sia, diciamo, al pubblico, di convivere in maniera equilibrata, in maniera armonica. Mancando questa visione che parte dalle esigenze pubbliche, è chiaro che poi il privato faccia in un certo senso la parte del leone e quindi si espanda oltre tutta una serie di limiti che sarebbero assolutamente fisiologici. Quindi il piano operativo si caratterizza per la faraonica, la mastodontica quantità di norme che contiene, nelle circa 1030 pagine che compongono il piano stesso, ma non dà delle risposte, non dà, come posso dire, più che delle risposte, una risposta complessiva, non inquadra in maniera complessiva la molteplicità di criticità che si sono via via accumulate in questi anni e che sono quotidianamente, ripeto, percepite da tutti coloro che invece a Firenze non ci stanno per pochi giorni o per poche ore, ma ci stanno, diciamo, tendenzialmente a lungo, perché ci vivono o lavorano o studiano. Quindi tutte le volte che i cittadini prendono l'iniziativa e si palesano fisicamente in determinati luoghi della città, lo fanno perché, grazie a Dio, in molte persone rimane integra l'idea che fare politica nel senso più nobile vuol dire partecipare alla costruzione della polis, laddove la costruzione sia qualche cosa, un progetto positivo, con delle ricadute effettive di beneficio per coloro che sono incardinati. I cittadini sono le pietre vive della polis, non sono gli edifici, ma sono una componente essenziale di una città. E questo gli amministratori, chi amministra, ha sempre il dovere di tenerlo presente e di non dimenticarlo. Ho finito, vi saluto, vi ringrazio.
Bene, grazie Laura, tantissime cose che ci hai detto, veramente un intervento lungo ma anche interessante, appunto per i tanti argomenti che sei riuscita a toccare senza il bisogno di farmi fare qualche altra domanda, e sono contento perché, come ho detto all'inizio trasmissione, questa volta non al contrario di sempre ma di molte altre volte avevo promesso che avrei parlato un po' meno io e di più i nostri ospiti, quindi davvero grazie, anche e soprattutto mi permetto di dirlo, per questo link, diciamo così, sulla questione della gestione dei pini di questo filare su Trieste, che anche se può apparire piccolo o addirittura insignificante, invece credo che abbia delle implicazioni non da poco, perché troppe volte la propaganda, anche quella che noi come stampa rassegnata guardiamo con più continuità, che è quella dei giornali e della cronaca locale, ci vogliono convincere che gli abbattimenti degli alberi e i tagli sono necessari proprio per questioni di sicurezza. E invece, come spesso avviene soprattutto negli ultimi anni all'interno dei movimenti e dei comitati, delle situazioni che si trovano ad opporsi a qualche progetto dei decisori pubblici, è vero ed è importante indicare anche le alternative possibili. Le alternative possibili ci sono, e questo piccolo esempio di virtuosa amministrazione e gestione del verde da parte del Comune di Trieste è diciamo per noi che ci opponiamo, e anche noi come radio che sosteniamo le proteste dei comitati e degli abitanti, un elemento se non fondamentale, quantomeno importante. Quindi fare diversamente si può, e qui i killer, più che essere i pini, ci sembrano sempre di più le amministrazioni locali e le imprese che gli vanno dietro da una parte e che si fanno curare gli interessi dall'altra. Ti ringrazio appunto ancora, ci sentiamo magari più avanti per altre cose, visto che sei molto impegnata e con Italia Nostra le battaglie sono veramente tante. Facciamoci una pausa musicale, prendiamo un po' di fiato con un simpaticone che è Blebla, il rapper pratese. Badaganzo!
Badaganzo! Allora, Badaganzo di cosa? Blebla! Blebla! Azione!
Che ce l'ha portato io? Vabbè.
Badaganzo! No! Badaganzo! Badaganzo! Blebla! Badaganzo! Oh! Badaganzo, noi siamo quelli senza la sci, e che ti devo dici garba così, badaganzo, oh, badaganzo, oh, badaganzo, dovunque tutti ci dice storia, anni di gloria, non serve una DeLorean, badaganzo. A me mi garbi i miei dialetti, dice che si parla l'italiano più corretto, e per fai cantante gli è un po' ignorante, però figlioli ce l'ha insegnato Dante. Siamo nati per fare lo spettacolo, sì che un è un miracolo, quando tu senti canta in vernacolo, ispirati da queste campagne, l'amor rosso contadino, vai a con lo champagne, e gli stornelli toscani, ma che tu boh, siamo cresciuti con la super canzola, Antani, si fa per ruzzare, non te la prende, se piglia per il culo anche i compagni si merendia. Con chi tu c'ha confidenza e rispetto, che offendersi la mamma gli è un gesto d'affetto. Tutto normale se tu senti moccolare, in Toscana la bestemmia non è volgare, gli hanno intercalare.
No, no, davvero, sui serio.
Questo posto gli è davvero bello, badaganzo. In dottor l'ha comprato quello, badaganzo. E quando ho un pensiero intenso, anche se non ha senso, ogni tanto ci penso, badaganzo. Quando fai una cosa fatta bene, badaganzo. Se la situazione butta bene, badaganzo. Se parli in Toscana e ti sento, basta l'accento, già dai rinascimento, badaganzo. Oh, badaganzo. Noi siamo quelli senza la sci, e che ti devo dici garba così, badaganzo, oh, badaganzo, oh, badaganzo. Dovunque tutti ci dice storia, anni di gloria, non serve una DeLorean, badaganzo.
Oh, bello! Sei un grande.
Blebla.
Blebla.
Sì. Oh, accendino. Oh.
Qui di arte s'abbonda, si pigliano di tacco, anche se non ci renda la Gioconda. C'è sempre un monte di turisti, gli è un posto noto, giapponesi, americani, tutto a fare le foto. Il toscano per far ridere gli è in cima alla classifica, ha visto come siamo bravi anche in politica. Si fa le buche in terra, ecco perché se te tu guidi sulla provinciale pare da andare in guerra. Meno male ci sta mare, colline, montagne, tutta l'aria buona. Da qui UNESCO, c'è il patrimonio dell'UNESCO, gli è venuto a trovarci anche il Papa Francesco. A me mi qui non si nega, e se non ti garba, a me mi importa una sega. Scusate questi modi di fare un po' brutti, ma in quanto a finezza nei toscani si van culo a tutti. Sto posto gli è davvero bello, Badaganzo. In dottor l'ha comprato, vedi, Badaganzo. E quando ho un pensiero intenso, anche se non ha senso, ogni tanto ci penso, Badaganzo. Quando fai una cosa fatta bene, Badaganzo. La situazione butta bene, Badaganzo. Se parli in toscano e ti sento, basta l'accento, già dai rinascimento, Badaganzo. Oh, Badaganzo. Badaganzo. Noi siamo quelli senza lasci, e che ti devo dici, garba così, Badaganzo. Oh, Badaganzo. Badaganzo. Dovunque tutti ci dice storia, anni di gloria, non serve una DeLorean, Badaganzo. Oh, Badaganzo. Siamo quelli senza lasci, e che ti devo dici, garba così, Badaganzo. Oh, Badaganzo. Oh, Badaganzo. Dovunque tutti ci dice storia, anni di gloria, non serve una DeLorean. Mare e mar troia. Badaganzo. 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 Badaganzo.
Badaganzo. Oh, ma l'accendino?
L'ho perso.
Come tu l'hai
perso? L'ho perso, io. Oh, dai, Badaganzo! Sei un grande.
Bene, ci ha fatto almeno, si è fatto qualche risata con Blebla o Blebla, il rapper pratese, Badaganzo, l'avete sentita ora. Se vi siete collegati solo adesso, questa è Radio Wombat, noi siamo la stampa rassegnata e ci trovate, se vi dovesse piacere o accattivare un po' l'idea, anche in onde medie al 1359, ovviamente onde medie e non FM, ma quelle che sono indicate come AM. Riprendiamo a parlare, abbiamo parlato con Laura di Italia Nostra della vicenda del taglio dei pini del viale Redi a Firenze, ma anche del convegno di Italia Nostra sul tutto il pacchetto del piano operativo comunale, quello che ha sostituito il vecchio regolamento urbanistico, qualcuno si ricorderà i piani strutturali, sempre delle stesse, diciamo, perimetrazioni amministrative stiamo parlando, cioè quelle che regolano insomma gli affari sulla città. Invece ora cambiamo relativamente argomento, perché andiamo a parlare di quelle che sono le dichiarazioni recenti del ministro Salvini, che viene a Firenze per, a detta sua, inaugurare la talpa e cominciare gli scavi del tunnel TAV. Ma insomma, lascio la parola a me stesso nell'introduzione che ho fatto all'intervento che segue, che è quello di Tiziano del comitato No Tunnel TAV. E purtroppo andiamo a prendere da un articolo della Nazione, lo prendo semplicemente per comodità, ma lo hanno riportato anche altri giornali che fanno cronaca locale, la discesa in campo di Salvini in persona, che lunedì 15 di maggio viene a Firenze per niente po' di meno che inaugurare, o così dice, i lavori di scavo del tunnel TAV. TAV, lunedì Salvini accende la talpa, Nardella ne vuole subito due. Gianni, partenza, un giorno storico. La foto è di Gianni, sorridente, col gilet giallo e caschetto sotto la famosa Mona Lisa. Il governatore e il sindaco interpretano con sentimenti diversi la vigilia del via alla prima fresa rigenerata. Noi vorremmo fare un punto su questa situazione, a che punto stanno davvero con l'inizio dei lavori, che se ne parla da tanto tempo e da tanti anni, che non convince più nessuno, però probabilmente il rischio si avvicina davvero che comincino questi scavi. E infatti il comitato No Tunnel TAV Firenze lancia per lunedì, per l'appunto 15, alle ore 9 in largo Gennarelli, un presidio di protesta per comunque far capire che non tutta la città applaude, non tutta la città ha gli stessi sentimenti, né di Gianni né di Nardella. Noi siamo ai nostri microfoni appunto con
Tiziana del comitato No Tunnel Tab per dirci un po' appunto che cosa andiamo a dire lunedì mattina al ministro Salvini e a tutta la politica fiorentina e nazionale che continua a fare la famosa politica delle bischerate. Tiziano, a te la parola per lanciare il presidio di lunedì e riassumere le ragioni del no agli scavi, insomma, del Tunnel Tab.
Grazie Andrea. Lunedì prossimo, il 15 di maggio alle ore 9, faremo un presidio in Largo Gennarelli, proprio di fronte all'ingresso al cantiere dell'alta velocità dei tunnel fiorentini. Il cancello dove dovrebbero entrare in automobile tutti i ministri, presidenti, sindaci, eccetera, eccetera, compresi i giornalisti, perché nessuno, a quanto ho capito, entrerà a piedi, ma tutti in auto, e i giornalisti li faranno salire al Mandela Forum, li vestiranno con le attrezzature di sicurezza e non li faranno nemmeno fermare. Forse hanno paura che si mettano a parlare con i cittadini che saranno lì, non lo so. Perché diciamo no? Diciamo no perché ormai sono 25 anni quasi che questo progetto è lì e ancora non si è scavato un centimetro, e se non si è scavato un centimetro vuol dire che è un progetto che ha problemi, e li avrà, e ne avrà, e come. Lunedì quello che faranno è un grande taglio di nastri, un grande brindisi, tartine per tutti e un po' di discorsi. Sarà un'inaugurazione, un annuncio, l'ennesimo annuncio, perché qui gli annunci si sono sprecati, un annuncio di quelli col botto, ma è solo annuncio. E la fresa ancora non può scavare per diversi motivi. Il primo è che non è ancora completa, mancano delle parti interne, mancano i nastri trasportatori per portare fuori la terra scavata, e quindi non può funzionare. Mancano ancora i trenini per portare i conci per sigillare le gallerie, perché queste gallerie sotto Firenze sono scavate nella falda, cioè praticamente nell'acqua, e bisogna subito chiuderle perché sennò la falda allaga, e soprattutto vanno chiuse perché altrimenti il terreno, che è un terreno alluvionale, cioè morbido, verrebbe giù e crollerebbe. Quindi devono essere subito sigillate. Allora, non c'è il trenino, ancora non ci sono i conci, non c'è nemmeno il nastro per portarle fuori. Sarebbe il caso di capire com'è che pensano di scavare. Poi ci sono altri motivi che sono sempre importanti, e che prima di scavare devono consolidare diversi edifici. Uno di questi, per esempio, è la fortezza d'Abbasso, perché quando passerà lì sotto la fresa a fare le gallerie c'è il rischio concreto che possano avere, che si possano avere cedimenti del terreno e quindi danni agli edifici. Speriamo siano lievi questi danni, perché sarebbe un disastro, perché 6,5 km di gallerie in ambiente urbano, vi potete immaginare quanti edifici e quante abitazioni sono a rischio. Tra l'altro le ferrovie hanno sottostimato, secondo i nostri tecnici, tutte le loro previsioni. Noi ci siamo rivolti all'ingegner Vannucchi, all'ingegner Crespellani, alla professoressa Crespellani, e gli abbiamo chiesto un loro parere, e ci hanno detto che le previsioni delle ferrovie sono assolutamente ottimiste e ci saranno grossissimi problemi. Ma non mi voglio fermare su tutti i problemi tecnici, altrimenti non si finisce più. Quello che vogliamo stigmatizzare è che vogliamo ripetere la domanda che facciamo dal 2006, quando il comitato è nato: perché si affronta una spesa plurimiliardaria quando gli stessi effetti si avrebbero con una risistemazione dei binari di superficie, che costerebbe molto meno? Questo ancora non ce l'hanno mai detto, non ci hanno mai risposto a questa domanda, e vediamo se lo faranno questa volta. Credo di no. Per rimanere sempre nel tema dei costi, credo sia importante ricordare alcuni dati che spiegano anche perché ci si accanisce tanto a voler fare queste gallerie che non solo non servono a molto, ma che provocheranno anche disagi in futuro se fossero realizzate, perché complicherebbero tutto il sistema dei trasporti. Il valore di quanto c'è da costruire, secondo il vecchio appalto, quello che è stato chiuso per il fallimento delle ditte che lo realizzavano, è di circa 530 milioni. Il nuovo appalto è stato dato con una gara che aveva come base 1 miliardo e 150 milioni. Poi se l'è aggiudicato praticamente Pizzarotti con un piccolo ribasso, e siamo il costo previsto oggi è 1 miliardo e 100 milioni. Il raddoppio dei costi vorrà dire sicuramente un aumento notevole dei profitti, e questo credo sia l'unico motivo che spinge tanto a dire facciamo il tunnel, facciamo i tunnel, cioè c'è la spartizione di una grande quantità di risorse. L'arrivo di tutti questi soldi ovviamente è un rischio per Firenze, perché c'è la possibilità che si cominci davvero a scavare, certamente non subito, perché prima che la fresa entri in moto non basta soltanto che la fresa stessa sia pronta, che arrivino i conci, che arrivi tutto il materiale necessario, ma è necessario anche che alcuni edifici, alcuni di questi anche importanti come la fortezza da basso, siano messi in sicurezza, altrimenti potrebbero subire danni dallo scavo. Un'altra cosa che le ferrovie, comune e regione negano, ma che dovrà essere fatta prima dello scavo, è la sostituzione del ponte del Pino. Abbiamo guardato i progetti e una delle due gallerie che vorrebbero costruire passa praticamente sotto la spalla nord. La spalla nord è quella, diciamo, lato via Pacinotti, dove lato Fiesole. Ecco, lì se si scavasse sicuramente basterebbero minimi movimenti della spalla per vedere il ponte collassare, perché è vecchio, ha più di 110 anni, ha svolto egregiamente il suo lavoro fino ad oggi, ma è molto fragile. Se fosse sottoposto a spostamenti, soprattutto orizzontali, il rischio concreto è che crolli. Quindi crediamo che, a meno che i tecnici non siano impazziti, prima sostituiranno l'impalcato del ponte, poi cominceranno a scavare. Vi rendete conto che i tempi si allungano enormemente? Chi parla di attivare l'alta velocità sotto Firenze nel 2027 o sogna o mente, questo non lo so. Comunque noi invitiamo tutti a venire lunedì 15 alle 9 per far vedere che c'è una città che dice no allo sperpero di questi soldi, ai danni che si provocherebbero alla città, per dire che non è dando profitti a qualche impresa, a qualche sistema finanziario che si risolvono i problemi di mobilità delle ferrovie, ci vuole ben altro. E rivolgiamo ancora la stessa domanda che facciamo da quando esistiamo: perché andare a rischiare tantissimo, a spendere cifre enormi, quando si potrebbero ottenere risultati anche migliori spendendo molto meno? Speriamo di avere una risposta anche a questa domanda, ma ne dubitiamo.
Bene Tiziano, grazie veramente anche a te, ci hai detto come sempre tante cose, hai fatto bene a soffermarti anche sulla questione del ponte Alpino, ne avevamo parlato anche in un'altra puntata, sempre insieme a lui, sempre insieme a te, e proprio preoccupati come eravamo già un mesetto fa che dovessero in qualche modo arrivare davvero l'inizio degli scavi. Chissà se ci siamo davvero, se solo annuncite come ci hai in parte detto, però evidentemente insomma la volontà di prendere questi quattrini c'è sempre stata, e purtroppo ci dobbiamo davvero fare i conti. Comunque rilanciamo ancora il presidio, l'appuntamento è in Largo Gennarelli, quindi lì alla stazione di Santa Maria Novella, per lunedì alle ore 9. Ovviamente orario infausto per chi lavora, per chi va a scuola, per chi studia, ma insomma chi dovesse farcela, chi ha un turno libero, chi si può liberare, è certamente un momento importante per dimostrare, come hai detto anche te, come ha detto Tiziano, che non tutta la città perlomeno batte le mani. Cambiamo per quanto riguarda la stampa rassegnata, cambiamo argomento, andiamo a parlare di lavoro e mi risentirete ancora nell'introduzione che ho fatto.
E andiamo questa volta non tanto a commentare una notizia che esce sui giornali, ma al contrario, però nello stesso tempo, come cerchiamo di fare quando c'è possibile, a dare spazio a una notizia che molto probabilmente sui giornali di spazio non ne trova e non ne troverà. Lo dico laconicamente, però insomma questa è un po' anche la realtà del sistema diciamo dei media, che senza presunzione con la stampa rassegnata abbiamo spesso e volentieri a che fare. Questa iniziativa, si tratta di un'iniziativa che ha a che vedere con il lavoro, nel cosiddetto indotto del turistico alberghiero e ristorazione, e la vogliamo far presentare direttamente a chi la organizza. Siamo ai nostri microfoni con i workers in Florence, che appunto ci presentano questa iniziativa, Un'estate a lavorare, testimonianze, voci e lotte di lavoratori e lavoratrici stagionali. Come si lavora, quando si fa la stagione, cosa si nasconde dietro, quali condizioni, quali rischi, hai un contratto, sei pagato a nero, conosciamo i nostri diritti, e così recita il volantino, il flyerino, la grafica che sta girando appunto per invitare a questa iniziativa di confronto. Io credo che non ho altro da dire per quanto mi riguarda, lascerei la parola direttamente a loro per raccontare appunto quelle che sono le aspettative di un'iniziativa così, che è inutile starsi a dire che casca a fagiolo. Evidentemente il periodo è quello giusto, è l'inizio della cosiddetta stagione estiva, anche se nelle città d'arte come Firenze o Venezia che siano, si potrebbe quasi dire che la stagione non finisce mai, che questo tipo di sfruttamento e che questo tipo di indotto non chiude davvero mai le porte. Però certamente l'estate, la primavera, l'abbiamo detto tante volte, portano con sé, se non altro, delle aspettative sui numeri, delle aspettative sugli ingressi, sugli introiti in città, e quindi anche su quelle che sono le possibilità occupazionali che però conosciamo abbastanza bene, perlomeno chi ci è già passato. Chi ci deve ancora passare forse non lo sa, o forse si aspetta qualcosa di diverso, e probabilmente anche per questo l'iniziativa. Comunque io ripeto, mercoledì 17 maggio al circolo, alla Casa del Popolo di San Niccolò, al 33 Rosso, quello che è anche il Big Bang Circolo in città, l'iniziativa si svolge appunto in questi termini. Ce la facciamo raccontare senza limiti né di spazio né di tempo né di contenuto da coloro che lo organizzano e che da tempo, come Workers in Florence, riflettono, discutono e cercano di organizzarsi intorno a questi temi e alla precarietà lavorativa e più in generale sociale. A voi la parola.
Sì, un'iniziativa che appunto dicevate casca a fagiolo, ma banalmente l'abbiamo fatta ricadere parametrandola sui nostri bisogni e sulle nostre esperienze. Sì, se da una parte Firenze, il nostro territorio, insomma, vive di quasi una monocultura del turismo, del divertificio, della ristorazione, degli accessori per i turisti e i viaggiatori un po' in tutte le stagioni, è innegabile però che anche Firenze dalla primavera a ottobre viva una richiesta eccezionale di lavoratori, di lavoratrici, dalle gelaterie alle pizzerie, dai ristoranti agli Airbnb, passando per quello che è il fenomeno dell'estate fiorentina, con localini, chioschi che aprono dai lungarni alle piazze del centro, fino appunto ai giardini anche delle periferie, con un'infinità di richieste di personale, dalle cucine alla sala, al bar, alla sicurezza, eccetera eccetera. Quindi un'estate a lavorare è qualcosa che accomuna tanti e tanti in questa città. Se da una parte appunto questa è anche la stagione in cui sui giornali, quest'anno a dire il vero sono partiti molto molto presto, vediamo il ristoratore, il titolare, il padroncino di turno lagnarsi che non si trova personale, i giovani non hanno più voglia di lavorare, e questi che chiedono il sabato e le domeniche libere, sì ma io le tasse come le pago, allora fa sì che io debba necessariamente assumere in nero perché non ce la faccio, sono strangolato, e poi poi ogni anno, ogni santissimo anno si ripete la solita storia dei nostri titolari che ci chiamano e ci chiedono di poter venire a lavorare e fare un bel po' di turni, perché anche quest'anno il locale si apre e come, magari è raddoppiato e magari i tavolini sono il doppio e i turni sono più lunghi. Beh, allora ci chiediamo dove sia l'inganno. Ma quello che più ci premeva è iniziare appunto a metterci in rete, a parlare di voci, testimonianze e perché no anche lotte di chi sta dall'altra parte del dialogo, no, fra capitale e lavoro. E quindi per una volta parliamo noi, per una volta parla chi pulisce i tavoli, chi rimbocca le coperte negli Airbnb, chi si smazza turni infernali in gelateria o in pizzeria e chi sta dietro al bancone del bar, chi fa le pulizie, eccetera eccetera. Queste esperienze stanno mettendo in rete fortunatamente in luoghi, situazioni che possiamo pensare distinte, da una parte sicuramente peculiari come quelle delle coste e degli stabilimenti balneari, dei bagni, pensiamo alla Toscana ma anche all'Emilia Romagna per esempio, e abbiamo pensato appunto ai lavoratori e alle lavoratrici della campagna promossa da Slang USB, mai più sfruttamento stagionale. Peraltro presenteranno un opuscolo di autodifesa, autoformazione, perché pensiamo che davvero capire quali sono i nostri diritti, capire quali sono le nostre condizioni, capire come conquistarne di nuovi e saperci fare valere sia uno strumento imprescindibile, necessario e veramente urgente, perché la giungla, la contrattuale, la situazione di abusi perpetui e continui, la situazione di totale agibilità rispetto a promozioni di turni estenuanti, paghe incredibili, situazioni veramente assurde, così assurde non sono e sono strutturali, e allora dobbiamo davvero immaginarci come organizzarsi per farla finita. Siamo appunto a sfatare anche un po' il mito del appunto del fatto che chi lavora appunto una situazione quasi di piccola dimensione familiare o di appunto un piccolo locale, un piccolo esercizio commerciale abbia come un'unica via d'uscita appunto la soluzione individuale, no? Quella del banalmente trovo un lavoro migliore, me ne vado da un'altra parte, quella del riesco io con qualche scamotage a strappare qualcosina in più in busta paga o qualche ora magari in meno di turno al mio padrone titolare. E noi pensiamo che non sia così, perché in realtà la condizione che ci viviamo, con tutte le differenze specifiche del caso di ciascun posto di lavoro, abbiano davvero tante cose che ci accomunano. E la sfida è questa, cioè provare ad organizzare quello che viene definito un mondo inorganizzabile, no? Uscire un po' dalla solitudine, uscire un po' dal senso di impotenza che ci contraddistingue, dalla cappa mediatica che abbiamo addosso, perché questa cosa è veramente presente. Ridicolo, cioè parlano tutti fuori che chi lavora, cioè al di là di qualche articoletto magari che può spuntare su qualche quotidiano o un mini video denuncia che può uscire su un programma come può essere un report che però lascia il tempo che trova, il tempo di qualche like e sparisce. La verità è che questo appunto, come dicevamo prima, è un problema strutturale su cui si fonda tanta ricchezza di questa città, tanta. E pensiamo che le cose si possono necessariamente mettere in comune, mettere in rete e conquistare. Con molta umiltà sappiamo di aggredire un terreno che è molto difficile, sappiamo davvero che non è affatto semplice nelle condizioni in cui siamo provare a organizzarci, ma pensiamo sia veramente necessario. È qualcosa appunto partire dalla condividere le proprie condizioni, i propri saperi, quello che abbiamo imparato, anche solo banalmente sapendo leggere la busta paga o affrontando un'avvertenza o affrettando uno scazzo, una situazione sgradevole, un commento non richiesto dal nostro titolare, dalla nostra dipendente, quel che sia. Ecco, noi pensiamo che questa condizione davvero accomuni molti e che partendo dal riconoscerci possiamo davvero provare a strappare qualcosa collettivamente. Questo si può fare perché in questa città appunto di questa giungla che dicevamo all'inizio è assolutamente invasa, pervasa da queste condizioni di lavoro. Ci sono anche delle responsabilità dirette, cioè si aprono bandi, si permettono appunto spazi che aprono come funghi senza totale controllo alcuno. Io lavoro nel mondo della ristorazione locale da almeno 6 anni, non ho mai visto un controllo, mai. Voglio sapere chi l'ha visto e per cosa, perché è veramente il segreto di Pulcinella. E quindi niente, queste pensiamo siano cose che possono davvero interessare a molte e molte. L'obiettivo appunto è diffonderlo fra chi di noi ci è passato, ci passa e come dicevate anche voi da studio ci passerà, perché appunto se organizzi una città sul diversificio, se aumenti tutto dalle affitti alle tasse universitarie, siamo costretti a lavorare, a accettare anche condizioni peggiori, ma necessariamente dobbiamo sentirci in dovere di provare a pensarci un futuro un po' migliore di così, partendo dal nostro presente. Niente, questo è quanto, questa è l'iniziativa, il suo senso, e ci sono delle esperienze dirette e concrete che arrivano da altri territori e speriamo davvero sia utile a molte.
Buon pomeriggio a tutte e a tutti, per dare un appuntamento che come Worker in Florence abbiamo organizzato insieme ai ragazzi e alle ragazze di Big Bang del circolo Urre in via San Niccolò, un'iniziativa diciamo nella fase di apertura di quella che è di fatto la stagione fiorentina, un'iniziativa intitolata appunto Un'estate a lavorare, in cui cercheremo di raccogliere testimonianze, voci e lotte di lavoratori e lavoratrici stagionali, appunto cercando anche di rispondere a alcune domande che in questi mesi in cui ci siamo confrontati ci siamo chiaramente posti, quindi come si lavora quando si fa la stagione, cosa si nasconde dietro, quali sono le condizioni, quali sono i rischi, quali sono i contratti, quando si viene pagati a nero nonostante uno abbia un contratto, insomma conoscere un po' quelli che sono i nostri diritti. E per questo appunto abbiamo deciso anche di confrontarci con chi prima di noi si è provato a misurare sviluppando una campagna che appunto si intitola Mai più sfruttamento stagionale, che chiaramente è una campagna che è nata in territori diciamo marittimi e che quindi ha e vive un contesto sicuramente differente dal nostro, ma in cui poi se uno va a guardare le condizioni di lavoro per quello che riguarda il lavoro stagionale hanno molto in comune, e per questo appunto abbiamo deciso di confrontarci insieme a loro. Quindi appunto, ripeto, mercoledì 17 al circolo Urle in via San Niccolò 33 Rosso, alle ore 19 un aperitivo benefit per Worker in Florence, e alle 21 presentazione della campagna e a seguire appunto dibattito e per confrontarsi e vedere come organizzarci al meglio per provare a incidere sulle nostre condizioni di vita.
Abbiamo deciso di aprire le pagine social di Workers in Florence perché abbiamo capito che la condizione che accomunava noi, che facciamo parte appunto di questa realtà, di questo collettivo, è la precarietà. A chi lavora nei ristoranti, a chi fa l'insegnante, a chi fa il dottorato, a chi lavora nel commercio. L'unica costante in tutti i nostri lavori era appunto quello della precarietà. Non si sa se si lavorerà il prossimo anno, non si sa se si lavorerà fuori stagione, non si sa a quale condizioni, che purtroppo sono sempre peggiorative. E quindi abbiamo deciso di aprire queste pagine social per denunciare queste condizioni di sfruttamento, al fine di far conoscere a tutti e tutte la situazione della nostra città e non solo, ma soprattutto al fine di cercare di iniziare a denunciare veramente questa situazione, dato che i sindacati, soprattutto quelli confederali, non hanno fatto nulla per i lavoratori precari, anzi hanno fatto peggio. Crediamo che sia venuto il momento che in prima persona i lavoratori e le lavoratrici stesse inizino a denunciare questa condizione e alzare la testa.
Ciao a tutti e a tutte, mi sono avvicinata al collettivo Workers in Florence tramite la mia testimonianza di lavoro degli ultimi 3 anni passati in un ristorante con una storia contrattuale effimera e conclusasi con la mia apertura di una vertenza in cui richiedevo tutta la differenza retributiva e contributiva di tutti quei 3 anni con un quadramento di lavoro più corretto. Nel mio caso mi era fatto un contratto di apprendistato a un numero irrisorio di ore e facendo il calcolo con un tempo determinato, quindi non con tutti gli sgravi contributivi, non con la retribuzione molto più bassa, veniva fuori una differenza retributiva e contributiva molto alta. Di conseguenza a ciò ho aperto vertenza e il tutto si è concluso tramite risoluzione consensuale. Ovviamente sentivo la necessità di dover agire per la situazione radicale di sfruttamento che c'è a Firenze, come in tantissime altre città d'Italia, se non in tutta Italia, e incominciare a fare sensibilizzazione su quello che possono essere i mezzi di tutela del lavoratore di fronte a una situazione del genere. Il collettivo appunto ha aperto le porte a queste esigenze e a questi problemi e il tutto si concluderà con inizierà di fatto con una un'iniziativa di sensibilizzazione alla difesa del lavoro di difesa dal padrone durante il lavoro stagionale al Circolo di San Niccolò. E potrebbe essere un'ottima occasione appunto per incominciare a capire quali mezzi di quali mezzi appropriarsi per poter almeno rispondere a lavori stagionali super sfruttati qualora se ce ne sarà accorgenza, ecco.
La sfida è uscire dalla testimonianza, uscire dal raccontare la nostra condizione, appunto condizione necessaria per riconoscerci in quanto appunto accomunati dalle stesse condizioni di vita in questa città, dentro queste maglie di un lavoro appunto che assomiglia sempre più a una giungla non solo di precarietà ma soprattutto di relazioni e di rapporti di forza tutti sbilanciati verso chi appunto ci dà lavoro, che sembra che noi dobbiamo ogni giorno ringraziare per questo, e quando appunto a portare avanti la baracca qua, signore e signori, sono centinaia di migliaia di lavoratori e di lavoratrici che hanno contratti ridicoli, se ce l'hanno, che fanno veramente turni estenuanti molto spesso, che appena appunto magari ci facciamo male entriamo in quel mondo oscuro di doverci arrangiare da soli, e che finiamo nelle statistiche ogni anno come i lavoratori, il lavoro povero, ma in cui è totalmente abbandonato da chi dovrebbe in qualche modo rappresentare i bisogni e i diritti dei lavoratori, totalmente dimenticati se non utilizzati come specchietto per le allodole in campagna elettorale da sindacati e partiti. E quindi dobbiamo fare da noi immaginandoci uno spazio nuovo, immaginandoci forme nuove di aggregazione, immaginandoci forme nuove di riconoscimento e forme nuove di lotta, rivendicazione, di passare un po' all'attacco, nel senso che non è possibile continuare così. Questa è la nostra sfida. La pagina e i canali social che abbiamo aperto ci hanno stupito, come hanno riportato una fotografia della città e della nostra condizione di vita e di lavoro impressionante. I due temi sono connessi, vogliamo che siano insieme, questa è la sfida, e passetto passetto ci stiamo provando e ci stiamo organizzando. E speriamo appunto che i lavoratori di questa città e questa fetta di lavoratori di questa città sappia far sentire la sua voce innanzitutto, e sappia farsi valere, sappia riconoscerci come classe, sappia sentirci parte appunto di qualcosa che ci accomuna al di là del genere, al di là delle differenze di provenienza. Tante di noi vengono appunto, sono a Firenze per studiare, sono a Firenze perché sono dovute emigrare dallo Stivale, ma non solo. e appunto dobbiamo iniziare a farci sentire. E saremo saremo, ci siamo incrociati anche in altre piazze che fossero per i cortei, con i lavoratori del KN, ci siamo trovati davanti al Palazzo Vecchio con i bibliotecari, ci siamo trovati in molte situazioni. Adesso è il momento, pensiamo, di metterci insieme e farci sentire. Avanti, Workers in Florence.
Benissimo, e allora un grande grazie, un grande ringraziamento a tutte le voci dei workers in Florence che sono stati con noi per raccontarci appunto questa iniziativa. Io devo correre perché abbiamo esaurito la nostra oretta, e ringraziamo insieme agli workers in Florence che danno appuntamento, ripeto, mercoledì 17 di maggio alle ore 19 al circolo Casa del Popolo di San Niccolò. Ringraziamo anche tutti gli altri ospiti, tutte le voci e gli interventi di questa lunga trasmissione che ha parlato di città, ha parlato di lavoro, ha parlato di grandi opere, e speriamo di aver fatto con questo qualcosa di gradito per le vostre orecchie, diciamo così. Un saluto a tutti e a tutte dalla stampa rassegnata di Radio Wombat. Ciao!